al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio radioascoltatori, benvenuti da Federico Piana a questo spazio di approfondimento. Un saluto a Mario Scatton, Eva Rorman e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Oggi parliamo degli sviluppi del caso di Eluana Englaro, perché la Procura di Milano ha chiesto alla Corte d'Appello di bloccare il provvedimento che autorizzava la sospensione delle cure. Io, per parlare di questo, di questa novità che è un filo di speranza, do il benvenuto a Gianfranco Iadecola, costituzionalista, che ha al telefono con noi. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E credo di avere anche Carlo Casini, presidente nazionale del Movimento per la Vita. No, ancora non l'abbiamo raggiunto, però lo raggiungeremo presto perché col cellulare, quindi praticamente i cellulari fanno questi scherzi. Iadecola, io inizierei subito con lei per capire che novità è questa della Procura di Milano, che ha chiesto appunto l'interruzione di questa sentenza che disponeva la sospensione delle cure per Eluana.
Ecco, bisogna vedere bene anzitutto qual è il contenuto di questo ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore Generale, che ancora non è noto. Da quello che si è detto, da quello che io ho sentito, il ricorso riguarderebbe l'accertamento in termini di irreversibilità dello stato comatoso di Eluana Englaro. Ecco, dico la verità che se il ricorso avesse ad oggetto questo profilo, ecco, mi sembrerebbe un po' sorprendente, perché da quello che si leggeva dalla sentenza della Cassazione, che come ricordiamo ha investito poi la Corte d'Appello di Milano per un riesame della situazione, la condizione di stato vegetativo permanente ed irreversibile di Eluana Englaro sembrava già accertata e verificata in termini, diciamo, ormai definitivi dal punto di vista processuale, mentre invece il compito della Corte d'Appello di Milano, secondo la Cassazione, doveva essere, diciamo, soltanto quello di svolgere un'attività di accertamento per identificare la volontà presunta della paziente, e cioè quale volontà avrebbe espresso la paziente qualora si fosse trovata oggi in questa condizione particolare. Ecco.
Io do il benvenuto anche a Carlo Casini, presidente nazionale del Movimento per la Vita, perché ci ha raggiunto, i telefonini fanno così. Casini, benvenuto, buon pomeriggio.
Ecco, sì, buongiorno a tutti.
La sentiamo lei. Bene, fortunatamente. Senta Casini, abbiamo detto che questa è una novità per quanto riguarda Eluana, no? Io so che è un filo di speranza per quanto mi riguarda, la leggo così questa notizia che mi ha sorpreso positivamente.
Sì, è un filo di speranza, ma secondo me, io sono stato alla Cassazione a lungo e quindi sono magistrato, sono stato nella comunità di bioetica e l'avevo detto, l'unica speranza è il ricorso per Cassazione. Perché immediatamente con il ricorso di Cassazione si può chiedere anche la sospensione, e perché uno spiraglio c'è. Lo spiraglio è che la Corte ha indicato come binari la certezza che lo stato vegetativo non sia risolvibile in nessun modo, e poi che questa volontà della ragazza fosse sicura, certa, rigorosamente provata prima di cadere in coma. Ora, queste due cose sono discutibili, è un errore comunque della Cassazione avere detto che la volontà della paziente, oltretutto presunta, decide, però nell'ambito di questo errore, su cui a livello giudiziario non si può tornare sopra, c'è questo spazio per vedere se in linea di fatto è ragionevole ritenere che la ragazza avesse, prima dell'incidente stradale, affermato in modo inequivocabile, certo, sicuro, che con riferimento a lei personalmente, se si fosse trovata in questa situazione, avrebbe rifiutato le cure, e poi la irreversibilità dello stato vegetativo. Quindi questo è lo spiraglio, ma certamente bisognerà lavorare ancora molto affinché la vita di Eluana sia salvata, e insieme a quella di Eluana sia salvata la vita delle tante altre persone che si trovano nelle sue condizioni e che sono amorevolmente seguite dalle famiglie.
Professor Iadecola, secondo lei adesso la Cassazione come si muoverà? Quali saranno i passi che potrà fare?
Ma guardi, la Cassazione si è pronunciata in modo abbastanza avanzato e in modo abbastanza preciso, diciamo, con la sentenza dell'ottobre. È stata una sentenza che ha sorpreso molto, perché ha, come dire, ha abbandonato quell'atteggiamento di cautela che aveva caratterizzato precedentemente la Cassazione nell'esame di questa stessa vicenda, e si è spinta ad enunciare dei principi di diritto molto importanti e assai delicati nello stesso tempo. Investita di questo ricorso, se il ricorso, ecco, occorre vedere bene, perché ecco, stiamo ragionando senza effettivamente conoscere poi i termini del ricorso per Cassazione, occorre vedere bene di che cosa si lamenta il Procuratore Generale. Si lamenta di come è stato attestato la irreversibilità dello stato climatoso, o se si lamenta di come è stata accertata la volontà presunta di
professore, da quello che si legge anche dai giornali e dalle agenzie, la procura si lamenterebbe del fatto che l'irreversibilità dello stato vegetativo permanente non è stata accertata con sufficiente oggettività dalla corte d'appello. Questo è quanto arriva dalla procura, ecco, poi dobbiamo vedere se è relativamente
in effetti la notizia che ho avuto anch'io, dico la verità, io ho letto la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che è una sentenza molto ben fatta, intendo dire molto compiuta negli accertamenti. Questo aspetto specifico mi sembra un aspetto che purtroppo, dico, perché non ritengo che sia esatto il principio, è stato già in qualche modo acclarato dalla Cassazione sulla base degli accertamenti eseguiti nelle fasi precedenti di questo stesso giudizio, che come sappiamo ha avuto uno svolgimento innanzi al Tribunale di Lecco, se non ricordo male, e poi dopo alla Corte d'Appello di Milano stessa. Questo punto, cioè che la condizione della paziente avesse raggiunto quella che si chiama una sorta di irreversibilità, sembrerebbe un punto abbastanza acquisito, ecco, una sorta di giudicato ormai costituitosi. Qual è il punto reale della discussione, se vogliamo arrivare al tema? Il punto reale della discussione immesse proprio la esattezza di questa affermazione della Corte di Cassazione, e cioè che si possa fare una diagnosi di irreversibilità di uno stato comatoso persistente e permanente come quello della
Anche perché, professore, sono tanti i casi di persone che sono tornate poi fuori dal coma, sono uscite.
I famosi risvegli, anche un solo risveglio, questo è il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione, anche se fosse uno soltanto il risveglio riscontrato, intendo dire, nonostante la eccezionalità, potremmo anche dire, della possibilità di risveglio, finché non si possa escludere che essa però esista, e come si fa a pronunciare una sentenza che comporta naturalmente una interruzione della vita che è immediatamente conseguente alla cessazione dell'alimentazione? Il punto è questo: sul piano giuridico, se il bene della vita è tutelato in modo assoluto, in modo incontroverso, in modo illimitato, intanto si potrebbe autorizzare a ritenere fondata la tesi dell'autodeterminazione e così via, una pronuncia di questo tipo, in quanto fosse assolutamente certo sul piano scientifico che non vi è alcuna possibilità di un ritorno, di un recupero, sia pure parziale, delle funzioni. Nel momento in cui la scienza non è in grado di esprimersi in questi termini di certezza.
Anche se c'è un solo dubbio, professore, no? Anche se c'è un solo dubbio,
anche
dobbiamo
se c'è
dirlo.
Un solo dubbio, perché ecco. il giudice che cosa fa? Il giudice non può che mutuare naturalmente il sapere scientifico. Correttamente lo mutua. Quando lo mutua e lo impiega ai fini della decisione? Evidentemente lo mutua e lo impiega e sulla base di esso decide quando esista una posizione incontroversa, indiscussa, indiscutibile, non una posizione probabile o estremamente probabile o assai probabile.
Certo, Presidente Casini,
non è consentito,
certamente,
insomma,
certamente.
Dare spazio a margini di dubbio.
Presidente Casini, lei ha sostenuto che non esiste il diritto a rifiutare le cure. Questo è molto importante,
questo,
no?
Secondo me questo è il punto chiave di tutta questa questione, perché si può criticare ciò che i giudici, soprattutto quelli della Cassazione, hanno detto sotto molti profili. Hanno detto che il far bere e far mangiare è una cura, e noi contestiamo. Hanno detto che il tutore può rappresentare anche sotto questo profilo del diritto alle cure o non cure la propria pupilla, e anche questo secondo me è sbagliato, perché si tratta di diritti personalissimi. Ma soprattutto hanno detto che dall'articolo 32 della Costituzione si ricava un diritto alla non cura. Ora, secondo me questo è il punto che i giuristi, gli studiosi dovrebbero approfondire, perché è vero che secondo l'articolo 32 della Costituzione nessuno può essere obbligato a curarsi e né sottoposto a metodi curativi che sono lesivi della sua dignità, però la stessa articolo dice che la salute è un bene fondamentale non soltanto di carattere individuale ma anche di carattere collettivo, quindi il bene è la salute e non c'è un diritto a rifiutare la salute e quindi la vita, c'è soltanto, come dire, il divieto di usare metodi violenti, disumani e degradanti, direbbero quelli che hanno scritto la Carta dei diritti dell'uomo, per curare. Io non posso legare una persona che non si vuole levare un dente o che non vuole essere portata all'ospedale o che rifiuta un'operazione e legarla al letto per operarla. Questo non lo posso fare, ma è il diritto a non essere violentati fisicamente, secondo me, non il diritto a non curarsi.
Ma l'articolo 32, Presidente, è passibile di opinione, nel senso che può essere interpretato, oppure è palese? Perché se
no,
c'è possibilità di interpretazione, io lo interpreto come voglio, no?
Certo, tutte le norme giuridiche sono interpretate.
Purtroppo in questo caso è fondamentale, capisce bene, Presidente.
Esatto, e l'esperienza dice che di fatto le interpretazioni sono diverse fra di loro, però io sostengo, lo dico con convinzione, anche se poi naturalmente un'opinione per riuscire a essere prevalente bisogna che trovi il conforto della dottrina, della giurisprudenza, quindi, però secondo me è evidente che il diritto alla non cura non sta sullo stesso piano del diritto alla cura e che in realtà la tutela è la tutela della libertà fisica del paziente che non può essere costretto con metodi disumani o violenti a curarsi anche quando non vuole. Io oggi sull'Avvenire ho fatto l'esempio della moglie che di fronte al marito che non si può curare per una malattia infettiva potenzialmente curabile ma che non vuole per ragioni di qualsiasi tipo, magari proprio perché è contrario ai medici, alle medicine, perché vuol morire, quello che volete, allora la moglie gli scioglie delle pasticche o delle polveri nella minestra o nelle bevande. E la moglie che cosa fa? Commette un illecito, una violenza sul marito o non commette o compie un atto meritorio, il che dimostra che non usando metodi violenti si può cercare di curare anche quando, cioè che non esiste un diritto alla non cura, soprattutto quando in gioco mi pare sia la vita, perché se si tratta di scegliere tra la cura omeopatica o la cura allopatica, capisco, scelga il paziente, ma se si tratta di scegliere tra la vita o la morte, tra le cure relative al salvavita o le cure che non salvano la vita, beh insomma. Comunque io so di porre un tema come dire discusso, però è un tema centrale in tutta questa vicenda.
Certo, professor Iadecola, lei è d'accordo? Non esiste questo diritto a rifiutare le cure, no? L'articolo 32 è chiaro in questo caso.
Guardi, io direi questo, anche se vogliamo non portare in campo le opinioni personali e vogliamo tenere conto, come non possiamo non tenere conto, delle interpretazioni che vanno dando di questo tema le sentenze, no? Abbiamo la sentenza sul caso Welby, abbiamo questa decisione della Cassazione sul caso Englaro, non si può ignorare che il diritto vivente si va orientando verso una lettura dell'articolo 32 che significherebbe proprio viceversa il diritto di rifiuto delle cure. Anche alla luce, occorre dire, della Convenzione di Oviedo, per esempio, no? Tenendo conto anche della deontologia medica. Qual è però il punto che rimane, anche, ripeto, a volersi orientare in questo senso, no? Che è il senso nettamente maggioritario oggi, occorre dirlo in termini oggettivi. Il punto rimane quello della possibilità di rifiuto di cure anche quando è in gioco il bene della vita. Perché dico questo? Perché se è costituzionalmente garantito come aspetto del diritto di libertà, il diritto di libertà di autodeterminazione del malato, è pure vero però, perché questo non viene posto in discussione, che nella Costituzione vi è senz'altro anche la tutela quale diritto inviolabile del diritto alla vita, lo ha detto la Corte Costituzionale, il diritto alla vita come bene indisponibile, anche evidentemente per mano del soggetto che ne è titolare. Ora, il punto, diciamo, critico che rimane dopo questa decisione della Cassazione anche sul caso Englaro, che è la più importante pronuncia in questa materia che noi sino ad oggi abbiamo, rimane quello del confronto che ancora non è stato eseguito, neppure in sostanza in questa importante sentenza, fra l'articolo 32 capoverso, cioè la libertà del trattamento sanitario, tranne i casi di previsione normativa, legislativa, e la indisponibilità del bene della vita. Ecco, a noi occorre che venga effettuato un giudizio di comparazione fra questi due interessi che hanno rilevanza costituzionale e che venga stabilito se effettivamente il diritto di rifiutare le cure del paziente possa essere esercitato al cospetto del medico anche quando è in gioco il bene della vita.
Presidente Cassini, dobbiamo dire, mi scusi Iadecola, io vorrei sentire anche Cassini su questo, che questa sentenza comunque crea un precedente, pericolosissimo secondo me, no Cassini?
Beh, come sempre, certamente, è un precedente importante, io sono abbastanza, apparentemente sempre il contrario, ma io sono abbastanza d'accordo con il collega Iadecola, perché in realtà bisogna distinguere tra la libertà di scegliere tra cure, che è cosa diversa, dalla libertà di scegliere di curarsi o di non curarsi, ed è diversa ancora dalla libertà di scegliere una cura quando non è in gioco la vita e quando invece è in gioco la vita. E soprattutto quest'ultimo aspetto, quello che appare decisivo, insomma. Però io chiedo che su questo la scienza giuridica si impegni a chiarire, perché onestamente il principio della indisponibilità della vita umana significa che la vita non è disponibile da parte di un altro, ma che non è disponibile neppure da parte del titolare del diritto alla vita, perché immaginiamo il suicida che viene salvato, si è buttato nel fiume, è successo l'altro giorno qui a Firenze, dove mi trovo, e dei vigili del fuoco erano presenti, anzi dei carabinieri, si sono buttati nell'Arno e l'hanno portato a riva. E allora cosa hanno commesso? Sequestro di persona, violenza privata? Immaginiamo che uno che vuole suicidarsi, se lascia scritto se mi trovate ancora vivo non voglio assolutamente lavande gastriche o roba del genere, e il medico che lo trova ancora vivo cosa deve fare? Deve obbedire? Ecco perché io credo che ci sia questo grande tema della che ha detto in fondo Iadecola, cioè tra il diritto alla vita, che poi è la indisponibilità anche da parte del titolare della propria vita, e il diritto, volendo anche ammetterlo, alla cura, alla non cura, quale prevale? Questo è l'aspetto.
Presidente Cassini, però io vorrei capire questo: come mai stiamo andando come società verso l'indifferenza alla vita? Secondo lei, la vita non è più nulla, se io non posso più andare in giro, se non posso più far nulla, la vita è finita, è terminata, quindi che la vivo a fare? E si inserisce qui il problema dell'eutanasia,
esatto,
no?
Esatto,
si ha un
esatto.
valore diverso dalla vita rispetto a quello che avevamo un po' di tempo fa, per esempio. Perché stiamo andando verso questa china pericolosa e la giustizia sostanzialmente gli dà una mano? Ecco, questa sentenza è un esempio.
Il problema è che non c'è soltanto un problema biologico. Riguardo al dato biologico, per esempio, Siluana, la sentenza della Cassazione ha detto cose bellissime, ha detto che è una persona, che è una persona viva, che è una persona non morente, che non c'è nei suoi confronti accanimento terapeutico, che ha una dignità uguale a quella di tutte le altre persone. Però non l'ha detto in modo esplicito, ma è la conclusione logica, se noi leggiamo l'intera sentenza, però si dice che una vita nelle condizioni di Luana vale meno di altre vite, cioè ha introdotto una discriminazione. Allora qui il problema di fondo è capire se la persona portatrice di un handicap, di una disabilità, che raggiunge come nel caso di Luana i livelli più alti, forse insuperabili, è portatrice di una vita che vale di meno. E lo so che qui ci sono tanti problemi, il problema è il senso della vita. Il senso della vita è l'utilità, il potere, il successo, il poter godere, il poter gustare, il poter relazionare, oppure la vita è in sé un valore misterioso che è presente anche nei malati di mente, negli incapaci, negli handicappati, negli embrioni, nei morenti. Questa è la grande questione. Se esista un mistero della vita che in qualche modo trascende lo sperimentabile, oppure no.
Professor Iadecola, su questo?
Ma guardi, è difficile dire perché ci si orienti in questo modo. Si dà oggi, in questo contesto sociale, in questo contesto culturale nel quale viviamo, che per tanti versi viene censurato e viene come dire criticato fortemente, c'è un orientamento fortemente individualistico in cui i diritti di libertà trovano e sembra che debbano trovare la massima espansione, e quindi la lettura costituzionale che si fa di questi temi è quella della libertà del soggetto, libertà di curarsi come aspetto della libertà personale, appartenenza del corpo al suo possessore, al suo titolare, e quindi disponibilità assoluta dello stesso da parte di questo soggetto. Ma vorrei dire che l'aspetto ancora problematico di questa vicenda, in claro, per tornare proprio a questo tema, la particolarità di questo e la importanza ulteriore di questa sentenza è che essa in sostanza equipara completamente, senza alcun riscontro di persistenza di questa volontà del passato, una volontà espressa molto tempo, valorizza, dico, una volontà espressa ipoteticamente molto tempo fa, della cui permanenza, della cui sussistenza ipotetica non vi è alcuna dimostrazione. Nel dire che il giudice deve accertare quale fosse stata a suo tempo la concezione della vita della paziente, della Loana Englaro, evidentemente si demanda una verifica che riguarda 15 anni fa, 16 anni fa. Il punto centrale della tematica del testamento biologico rimane la, viceversa, la persistenza nel tempo, il giudizio di permanenza di questa volontà. Quali elementi noi abbiamo per sostenere che quand'anche fosse stata a suo tempo quella la volontà, la stessa sarebbe rimasta inespressa? Sarebbe rimasta,
non l'avesse la cambiata durante la propria vita, magari.
Questo è un punto fondamentale.
Ecco perché
questa via giudiziaria al testamento biologico, come mi pare si possa definire la sentenza della Cassazione, è una via molto problematica. Se noi guardiamo i disegni di legge in questa materia, tutti quanti quelli presentati si preoccupano di garanzie formali dell'acquisizione della volontà del soggetto e del paziente, e che la sua volontà venga recepita da un notaio in condizioni di che ne riscontrino l'autenticità, e si preoccupano ordinamenti stranieri che hanno già legiferato della permanenza nel tempo di questa volontà, dando dei termini di permanenza, di validità della stessa, dopodiché essa debba essere rinnovata. Perché il punto centrale è che noi dobbiamo essere certi, nella misura massima possibile, perlomeno, che il soggetto non abbia cambiato idea in casi di questo tipo.
Certo, bisogna sempre verificare. Va bene.
Il giudice non lo può fare, occorre l'intervento del legislatore, semmai, in questo senso.
E speriamo che ci sia. Va bene, io ringrazio Carlo Casini, presidente nazionale del Movimento per la Vita. Grazie, presidente, per essere stato con noi.
Grazie a voi, saluto professore Iadecola.
Ricambio.
E salutiamo anche il professor Gianfranco Iadecola, costituzionalista, per essere stato questo pomeriggio anche lui con noi. Grazie molte a tutti e due.
Grazie a voi, arrivederci.
E cari amici ed ascoltatori, in chiusura di questa trasmissione io vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi naturalmente gli sms 335 12 43 317.